Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, siamo qui, vediamo un attimo, siamo qui nella seconda parte della trasmissione per parlare della teoria della filosofia aperta. Però farò un solo filosofo, Jacobi, credo che sia, comunque vedremo dopo. Dopodiché, per riempire il tempo che c'è dopo, vi parlerò di Prometeo e Zeus, ma vi parlerò di una situazione particolare di analisi della situazione che fanno gli studiosi. Allora, vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, vi ricordo sempre che il 19 agosto, venerdì 19 agosto, c'è la seconda parte del dibattito sull'arte dell'agguato, dalla ragione all'intuizione, sarebbe il sottotitolo del dibattito, e l'appuntamento è in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, e là ci troviamo dalle 20.15 alle 20.40-45 e poi andiamo sulla sala del dibattito. L'ultimo dibattito è stato piuttosto intenso, in realtà travagliato, anche nel senso che è stato piuttosto faticoso nell'insieme, comunque è stato un'ottima cosa, direi, anche come partecipazione di persone. Va bene, allora, ricordo sempre che su internet trovate tutto, ricordate sempre di usarlo sto strumento, chi ne ha la possibilità, perché è un modo per tenersi in contatto, è un modo anche per vedere le novità spicce, anche quelle che per radio non vi dico. D'altronde non vi preoccupate, i cattolici sono già là che stanno spiocchiando come se fossero cose da spiare, in realtà stanno anche provocando, come dappertutto del resto, è l'unico modo che loro hanno, è l'unico omaggio che loro fanno al loro Dio. Va bene, vediamo un attimo sto Federico Enrico Jacobi, quanto sta sulle scatole tradurre i nomi in italiano, no? Federico Enrico Jacobi, proviamo a vedere sinteticamente chi è questo personaggio. Jacobi, Friedrich Heinrich, filosofo tedesco, Dusseldorf 1743, monaco di Baviera 1819, destinato dal padre a succedergli nella direzione dell'azienda commerciale familiare, fu un uomo d'affari, cosicché può essere considerato come egli stesso del resto dichiarava, un filosofo d'occasione. La pratica non accademica della meditazione filosofica, tuttavia, testimonia la sincerità dei suoi interessi. Ebbe rapporti con Wieland, Hamann, Herder, Lessing, Goethe e fece della sua villa di Pempeifort, vicino a Dusseldorf, un luogo di incontro degli uomini più rappresentativi del suo tempo. La speculazione di Jacobi insiste prevalentemente sull'ineguatezza, l'inadeguatezza della conoscenza razionale a soddisfare la sete umana dell'assoluto. Il pensiero può portare al massimo là dove è giunto Spinoza, che per Jacobi è il frutto supremo ed esemplare del razionalismo. Le esigenze e i bisogni che una siffatta concezione del mondo lascia insoddisfatti trovano una risposta esauriente solo nel sentimento del divino e nella sua universale presenza. Celebre è rimasta la polemica di Hegel contro l'irrazionalismo e la filosofia della fede di Jacobi, che quest'ultimo fondava su di un'interpretazione assai discutibile della credenza umiana. E poi c'è l'elenco delle opere. Vi ricordo che il profilo di Jacobi l'ho letto sul dizionario di filosofia della Burr, anche perché fa molto comodo portarlo, è piccolo, lo si porta dovunque e si ha un'idea sintetica degli autori. Bene, cosa ci dice il Bignami di Jacobi? Il Bignami di Jacobi dice: alla base della conoscenza razionale, dice Jacobi naturalmente, sta la conoscenza immediata del sovrasensibile, rivelata con la fede. La ragione, che è la facoltà di conoscere ciò che i sensi non possono raggiungere, si attua come fede razionale naturale, che non esplica ma rivela immediatamente. Essa coglie l'essere reale delle cose, mentre l'intelletto ci può dare solo un sapere analitico. La teoria kantiana della cosa in sé è per Jacobi contraddittoria. Non si può sostenere l'esistenza di una realtà differente dalla coscienza prendendo le mosse dalla coscienza stessa. Allora, vediamo il commento che facciamo a Jacobi. La fede, nel caso usato da Jacobi, è un tentativo di conciliare lo sconosciuto e l'inconoscibile con una descrizione tale da acquietare la sete di conoscenza e di sapere. Jacobi usa il concetto di fede come sbarramento all'essere umano nel suo cammino di arricchimento della sua coscienza. Va capovolto quanto Jacobi afferma: non è la fede a rivelare il sovrasensibile, ma la fede è l'oggetto dietro il quale occultare il sovrasensibile. La fede fornisce una descrizione alla coscienza e questa viene bloccata entro tale descrizione. Da questo presupposto, quanto afferma Jacobi diventa aberrazione. Per lui la ragione diventa una facoltà in sé, quanto i sensi non possono raggiungere, anziché essere ciò che è, cioè descrizione di quanto i sensi trasmettono, e l'intelletto, che all'interno della ragione è la capacità dell'essere di costruire un problema data una soluzione, ci può dare solo un sapere analitico. Cambiando intelligenza e ragione, si ha una grande ragione articolata e sviluppata, un grande descritto e null'altro. Il sovrasensibile, o per la percezione, quanto è diverso dai sensi condizionati dell'essere, lo si raggiunge mediante il forzare i limiti della ragione attraverso lo sviluppo della coscienza dell'essere. Senza lo sviluppo della coscienza dell'essere, il sovrasensibile si presenta come oggetto descritto all'interno della ragione, dove la descrizione è impostata dall'essere non attraverso il proprio percepito, ma attraverso la tradizione innestata col condizionamento educazionale. Per quanto riguarda la contraddittorietà della cosa in sé, per Jacobi, in riferimento alla coscienza, la contraddittorietà sta solo nel suo modo di porsi davanti al mondo. Egli è un essere creato, dunque è un essere completo e non può concepire una realtà differente da quella descritta dalla sua coscienza. Per concepire una realtà diversa è necessario concepire la propria coscienza come divenute e in divenire attraverso uno sviluppo continuo. Dunque anche la realtà percepita è suscettibile di mutazioni all'interno della percezione dell'essere umano e di conseguenza della sua coscienza. E questa è la critica che giriamo a Jacobi. Ma d'altronde Jacobi è il tipico personaggio che è cristiano, per cui usa la filosofia a giustificazione della sua credenza. Non costruisce una credenza sulla sua analisi, sulla sua ricerca, ma prima costruisce una credenza, prima costruisce una fede, dopodiché fa la ricerca, magari modifica gli aspetti espressivi della sua fede, cioè del suo sentire, del suo percepire, però li difende attraverso la ricerca. La ricerca non va ad abbattere ciò in cui lui crede, ma la sua ricerca filosofica diventa conferma a qualunque costo di quello che lui afferma. E questa è la critica che noi facciamo. Infatti la fede non è altro che questo, cioè acceca i cervelli, cioè annebbia i cervelli, perché costringe le persone a pensare in funzione di se stessa. Per cui tutta la filosofia fatta da uomini di fede in realtà non è altro che un lungo panegirico che è funzionale alla giustificazione della propria fede, per cui del proprio inganno, della propria truffa, del proprio alterare il presente pur di possederlo, pur di sottometterlo a quella che è la descrizione di un assoluto o del Dio padrone. E questo, Jacobi, è un tipico esempio da questo punto di vista. Ecco qua, ho finito Jacobi, 13 minuti, neanche, 10 minuti di trasmissione, 8 minuti di trasmissione. Ai ai ai, va bene. Siccome se passasse un altro filosofo, la teoria della filosofia aperta mi durerebbe meno di 2 anni di trasmissioni serali. Allora, siccome voglio farla durare 2 anni di trasmissioni serali, vi farò un filosofo alla volta, o meglio, di alcuni filosofi andremo avanti molto tempo, perché alcuni filosofi portano via moltissime pagine. Questo Jacobi è un secondario dove ci sono solo poche preposizioni che siano veramente qualificanti della sua filosofia. Dopo, se qualcuno vuole, va a comprarsi i libri da posto, insomma. Ok, allora, noi parleremo di un aspetto un po' particolare questa sera. Accidenti anche alla vista, si vede che sto diventando vecchio. Non riesco più a leggere il carattere 8, o meglio, tende a sovrapporsi, o forse sono stanco. Parleremo di un aspetto particolare di quello che è il paganesimo, ed è l'aspetto della sfida, cioè l'aspetto del sfidare qualcuno. Io vi ho già detto che nel paganesimo politeista il concetto fondamentale è il vivere per sfida, che non significa la sfida come la intendono i monoteisti, il fatto di far guerra, il fatto di copare, il fatto di derubare, il fatto di impossessarsi di qualcosa, ma è un concetto proprio del potere di essere, cioè la capacità dell'essere che pratica il proprio vivere attraverso il concentrare tutto se stesso per raggiungere un intento. Intento, vi ricordo che in Grecia, è il grande Eros, è colui che scioglie i legamenti, è colui che spezza le membra, cioè spezza ogni catena, spezza ogni gabbia in cui l'essere umano è distrutto. D'altronde anche in psicologia Eros non è altro che quell'emozione fortissima che spezza i condizionamenti delle persone, che travolge i condizionamenti. Ebbene, il paganesimo politeista, la vita non è sottomissione, la vita non è dolore, la vita non è neanche felicità, la vita è vita. La vita è un processo di sfida. Se volete potremmo chiamarlo un gioco, se volete potremmo chiamarlo una trasformazione, chiamatelo come può gradire il vostro sentire, il vostro percepire, però si vive per sfida in un mondo di sfidanti, cioè in un universo che vive di fatto per sfida. E l'unico soggetto che non vive per sfida è proprio l'essere umano, che è sottoposto al volere delle religioni monoteiste. Mentre un universo vive per sfida, dilata se stesso, cioè tutti gli enti al suo interno vivono per sfida e dilatano se stesso, l'unico soggetto che non dilata se stesso è proprio l'essere umano sottoposto alle religioni monoteiste. Vedremo non in quel prossimo dibattito, non nel dibattito del 19 ottobre, ma nel dibattito di novembre, vedere quando entreremo a parlare sul crogiolo dello stregone all'interno del sistema sociale, vedremo come questo vivere per sfida viene annientato da una struttura educazionale propria del monoteismo, attraverso per esempio l'imposizione alle persone di quella che è la sindrome psicologica del narcisismo, dove praticamente la persona narcisistica è praticamente una persona che non vive per sfida ma vive per appropriazione. Vedremo un po' anche i meccanismi che questo avviene, cioè vive per appropriazione perché l'oggetto appropriato soddisfa la propria voglia di potere, ma non potere inteso come espansione dell'individuo, ma il proprio potere inteso come possesso dell'oggetto. E questo lo vedremo praticamente al dibattito di novembre. Bene, il fatto che nel paganesimo politeista si vive per sfida non è semplicemente un'affermazione all'interno della stregoneria, ma è una manifestazione della relazione che c'è fra le storie degli dei che ci sono giunti anche dal mondo antico, no? E appunto dal libro che ho portato oggi, cioè, siccome io arrivo qui in trasmissione con 25-30 kg di materiali, non posso portare sempre gli stessi, gli do ogni tanto il giro, no, ai materiali che porto a seconda delle trasmissioni che faccio. E questa volta c'è questo libro di Dall'Ecur all'Olimpo di Charles Penglase. l'influenza della Mesopotamia sui miti della Grecia arcaica, e vi leggerò appunto un esempio del vivere per sfida all'interno delle relazioni degli dèi, che comunque dovreste già conoscere bene, e come questo vivere per sfida, sia proprio di ogni paganesimo antico. Quando arrivò il monoteismo, distrusse la relazione degli esseri umani con la vita attraverso la sfida, attraverso la determinazione di se stessi, ed impose la sottomissione. Per cui questo concetto del vivere per sfida, vivere davanti al mondo dicendo io sono, io esisto, io prendo nelle mie mani la responsabilità della mia vita, perché va costruita la mia vita, va costruito il sistema sociale, va costruito il mondo, e ciò che io faccio deve essere prezioso per me e per la vita nel suo insieme, per la vita sociale nel suo insieme. Bene, questo concetto c'era prima dell'avvento del monoteismo e deve entrare nella costruzione del paganesimo politeista moderno. Bene, vi leggerò adesso Ribellione e inganno, e dopo continuerò con l'altro capitolo, Rivalità nei confronti del Dio supremo. Il paganesimo politeista è il Dio più forte, si può anche tentare di abbatterlo, anzi ci si costruisce proprio anche tentando di abbatterlo, che non è abbatterlo per impedirgli di esistere o per non farlo esistere, ma abbatterlo per costruire i nostri spazi. Tu a me non mi rompi le palle, cioè Zeus cammina al mio fianco se ne ha voglia, se non ne ha voglia si fa i cazzacci suoi, e se si mette contro di me io mi rimbocco le maniche e tento di fargli un mazzo tanto. Che ci riesca o meno non ha nessuna importanza, l'importante è che io ci provi a dare l'assalto al cielo. C'è un bellissimo bellissima storia, diciamo così, che credo che sia di origine buddista, la storia di un lama che va a cercare dei documenti in India, cioè parte dal Tibet, va in India e viene affiancato da un scimmiotto. Bene, lo scimmiotto dà l'assalto al cielo. Adesso, a seconda di come quella storia viene usata, lo scimmiotto ha vari ruoli diversi a seconda di come viene letta la storia. Ma io ricordo di aver visto una volta un cartone animato in cui lo scimmiotto combatteva sempre contro il dio più grande del mondo e non si arrendeva mai. Per cui, ed era bellissimo questo film a cartone animato che non sono più riuscito a trovare, ed era una battaglia continua. Perché? Perché stava dando l'assalto al cielo. Il concetto di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, è proprio di tutte le culture mondiali prima dell'avvento del monoteismo. Cioè solo il monoteismo dice che tu al Dio padrone ti devi mettere in ginocchio. In tutte le culture mondiali prima dell'avvento del monoteismo c'era l'istinto, cioè l'ordine, la regola religiosa di dare l'assalto al cielo. Chiaramente dopo, siccome ogni società si riteneva essere il cielo, cercava di trovare dei rapporti affinché le persone non si esaltassero eccessivamente, ma questo è un altro discorso. Il senso religioso è quello di dare l'assalto al cielo. Bene, leggiamo Ribellione e inganno. Sia in Esiodo, sia nell'epopea di Atrahasis, un dio astuto inganna il dio supremo per soccorrere la stirpe dei mortali e impedirne la distruzione. Nelle sue imprese Prometeo unisce la funzione di trickster e quella di capo rivoltoso esercitate da Enki. Come le azioni, Enki è un dio babilonese, una divinità babilonese. Come le azioni del dio ribelle e dei suoi seguaci, così le imprese di Prometeo portano alla creazione dei mortali e all'imposizione della dura necessità, e gli inganni di Prometeo, al pari di quelli di Enki, che è sempre babilonese, hanno come scopo la salvezza degli uomini contro il volere del Dio supremo. Gli esiti ambigui dell'intervento di Prometeo dipendono almeno in parte dalla duplice funzione esercitata dal Dio. Pur differenziandosi da quelli di Enki, gli stratagemmi cui ricorre Prometeo hanno tuttavia in comune con essi la conquista del cibo per i mortali. Se infatti Prometeo inganna Zeus per distribuire cibo agli uomini, Enki tende tranelli agli dei della pioggia e del grano per alleviare la carestia inviata da Enlil, per ridurre il numero dei mortali. Le insidie di Enki implicano l'offerta rituale agli dei, esattamente come avviene nel mito greco, anche se in Esiodo gli elementi della narrazione vengono utilizzati in maniera diversa. Il tema del cibo e lo scopo per cui vengono orditi gli inganni sono simili in entrambi i contesti. Ciao Stefano. Il secondo inganno di Prometeo, il furto del fuoco, appare connesso ai temi del sacrificio del cibo, in quanto la dia del sacrificio e fuoco era pur, con qualche eccezione, ritenuta inseparabile dai greci. Il fuoco è infatti parte essenziale del sacrificio animale, che è alla base del primo raggiro compiuto da Prometeo. In Eschilo, il fuoco è parimenti descritto come elemento fondante della civiltà, e Prometeo, donando il fuoco, elargisce agli uomini la conoscenza di tutte le arti e i mestieri della civiltà. Questo tratto ricorda altresì l'epopea di Atrasis, dove la civiltà è un dono di Enki. Cessato il diluvio, Enki, dio delle arti e dei mestieri, fonda e istruisce una nuova civiltà, coadiuvato da Mami. Forse il testo accennava anche al tema del fuoco, ma non è dato stabilirlo con certezza, poiché questa parte dell'epopea mesopotamica è andata completamente distrutta. Ecco, noi abbiamo praticamente delle regole stabilite dagli dei, e chi viola quelle regole sono degli dei. Ma non è che violano delle regole perché le regole non vanno seguite, violano quelle regole per stabilire delle nuove regole. Infatti Prometeo non sottomette gli esseri umani, non impone delle sottomissioni agli uomini, ma attacca il Dio Supremo. La divinità suprema lui la attacca per portare via due cose: il cibo e la conoscenza, il fuoco e la conoscenza. Il cibo, praticamente, cosa fa Prometeo? E inganna gli dèi, perché nel sacrificio che viene fatto agli dèi, gli dèi abbiano ciò che non necessita gli uomini, credo la pelle, le ossa, il grasso, le ossa e il grasso, sono cose del genere, e agli uomini va invece la carne. Per cui tutti i sacrifici che venivano fatti dal punto di vista del paganesimo antico non erano olocausti come gli ebrei, cioè si bruciava l'intero animale. Quelli degli ebrei erano olocausti. Soltanto nel tardo paganesimo, in epoca molto recente, viene usati anche degli olocausti, purtroppo. In realtà era un modo per mangiare l'animale. Naturalmente è anche un modo civile per usarlo, perché dal momento che si ammazza un bue o si ammazza una vacca, un toro, una pecora, la carne non è conservabile più di tanto, per cui il banchetto comune era comunque una cosa importante in se stessa. Ma è importante perché Prometeo porta via delle cose a chi è più forte di lui, cioè organizza il suo potere per portare via delle cose a chi è più forte di lui e dare queste cose a chi può diventare forte, cioè pratica dà agli uomini. Dagli uomini due cose: la conoscenza, cioè l'arte di dare l'assalto al cielo, e gli dà il diritto praticamente di consumare la carne dei sacrifici. E vediamo la rivalità nei confronti del Dio Supremo. Il ruolo di Dio Supremo, nemico dell'umanità, impersonato da Zeus, ricalca quello di Enlil nell'epopea di Atrasis, dove il Dio Supremo viene presentato come un personaggio totalmente negativo. Egli è descritto infatti come una divinità stupida, meschina, vile, crudele e portatrice di distruzione fra gli uomini. Enki, all'opposto, viene esaltato e celebrato come il dio sapiente, astuto delle arti, dei mestieri e benefattore dell'umanità. Per quanto il cantore greco si adoperi a descrivere Zeus come più astuto di Prometeo e trovare giustificazioni alle sue reazioni inconsulte, Questi ruoli contrastanti si ritrovano anche nella teogonia esoidea. Secondo West, il modo in cui Esiodo organizza questo materiale è conforme alle finalità dell'opera, ovvero la celebrazione di Zeus come eroe, anche se lo scopo di Eschilo, nella trilogia dedicata a Prometeo, era forse quello di giustificare le azioni di Zeus, egli non di meno ritrae il dio come un personaggio insensibile e crudele verso gli uomini, lo stesso Prometeo. Eschilo sembra affrontare il tema del ruolo antagonistico di Zeus in una forma diversa e forse più riuscita. L'unica opera della mitologia mesopotamica in cui troviamo una condanna recisa delle azioni di Enlil è l'epopea di Atrahasis. Un'altra opera nella quale ci sarebbe aspettato una valutazione di Enlil è l'Enura Elis, il cui fine è quello di togliere la supremazia al dio sostituendolo con la divinità babilonese Marduk. A Marduk, tuttavia, è attribuito il ruolo di dio supremo con un semplice espediente, ossia ignorando Enlil in gran parte del testo e utilizzando altri miti come quello dell'eroe Ninurta. L'elemento antagonistico presente nell'opera di Atrahasis verso il dio supremo ha le sue radici nella tradizione culturale dell'epica mesopotamica, che si identifica con uno dei miti di cui protagonista è Enki. All'origine dell'antagonismo verso il dio supremo vi è la rivalità fra il culto di Enlil a Nippur e quello di Enki a Eridu, rivalità che è parte di un contesto politico-religioso mesopotamico. Il conflitto e gli aspetti antieroici del dio supremo sono tratti caratteristici della mitologia mesopotamica, mentre nella tradizione greca non troviamo nulla che imponga di creare un simile ruolo. Sta di fatto che sia Esiode sia Eschilo conciliano lo Zeus nella tradizione di Pandora con il dio onnipotente e onnisciente descritto in altre fonti greche. Quello che sta dicendo qui nell'ultima parte non è assolutamente vero, perché è vero invece che Cronos abbatte il dio supremo che è Urano stellato, ed è vero che Zeus abbatte il dio supremo che è Cronos. Questo abbattere il dio supremo, proviamo un attimino a capirci qual è il significato. Qui non si tratta di buttare giù uno dal trono e di prendere il suo trono, ma significa di conquistarsi il diritto ad espandere se stessi. Quando Cronos abbatte Urano stellato, non è che dice che butta giù Urano stellato non esiste più. Semplicemente Cronos si prende il diritto di far nascere nuove coscienze attraverso il mutamento e la trasformazione. Quando Zeus abbatte Cronos, non è che Cronos non esiste più e sparisce Cronos, ma Zeus rivendica il diritto di far nascere l'essere natura, di far nascere le coscienze all'interno dell'essere natura. Per cui è l'abbattimento da parte di una divinità rispetto ad un'altra non è relativa alla distruzione come ci vende il cristianesimo, ma è la rivendicazione di una divinità, di un essere che chiaramente è in grado di costruire le condizioni nelle quali altri esseri germinano, e per farlo però deve entrare in combattimento, cioè deve fare una sfida e deve sviluppare il proprio potere, deve costruire il proprio potere attraverso la sfida. Se Cronos non impugna la falce dentata nei confronti di Urano e non gli fa saltare i coglioni, Cronos non ha il diritto di far nascere nuove coscienze da se stesso, cioè il tempo non fa nascere nuove coscienze. Infatti le coscienze che nascono da Cronos non sono coscienze statiche, sono tutte coscienze dinamiche, cioè abbiamo innanzitutto Era è ciò che germina, ciò che nasce è l'essere natura in se stesso. Abbiamo Zeus, che è l'atmosfera come coscienza. Abbiamo Demetra, che è la crescita per eccellenza. Abbiamo il corrispettivo di Vesta, adesso non me lo ricordo più. Estia, che è il punto d'arrivo, è il punto d'arrivo della trasformazione come base di nuove trasformazioni. Abbiamo Ade, abbiamo Nettuno, cioè abbiamo praticamente la Terra come centro, come scuro, come sotto, come ciò che germina nella pancia, nell'uovo, come ciò che germina nello scuro, e abbiamo Nettuno, abbiamo i mari, cioè abbiamo Poseidone, abbiamo i mari che sono un crogiolo di vita, cioè ciò che germina da Cronos sono la possibilità di costruire la vita, ma questo diritto Cronos se l'è conquistato, unico fra i fratelli ad impugnare la falce dentata che per lui gli ha costruito Gaia, cioè gli ha costruito la vita in pratica. Per cui questo combattimento, questo vivere per sfida e sfidare chi è più forte di noi fa parte del potere di essere. Se io faccio filosofia, cioè se io decido un mio cammino di filosofia, è inutile che vada a parlare di filosofia con dei bambini o con della gente che non ha nessuna cognizione per farlo. Certo, parlerò a tutti quanti, ma la mia sfida, la mia forgiatura della mia filosofia, del mio modo di pensare, va fatta con quelle persone che hanno una preparazione o che manifestano delle altre filosofie. E il problema è quando qualcuno pensa che il suo a priori sia un'idea incredibile, e dopo le cose non stanno proprio così, insomma. Però il mio scopo per forgiare la mia filosofia, per forgiare la mia conoscenza, per forgiare al meglio, è inutile che mi faccia vedere quanto sono bravo da chi non sa niente, ma vado a sfidare quello che sa tutto e che può farmi un mazzo così, perché solo se lui mi fa un mazzo così mi costringe a me a modificare, a migliorare, a ricercare, a studiare. Per cui chi è che butto giù dal trono del cielo? Cercherò di buttare giù dal trono del cielo chi è più forte di me. Perché? Perché organizzandomi per buttare giù dal cielo chi è più forte di me, io divento forte. Ma questo fa parte della logica del potere di essere, cioè la logica dell'espansione dell'individuo, della logica per cui un essere della natura si fa un Dio. Cioè nel senso, io non vado a far vedere gli altri quando sono bravo per mettere in zenocio ai piccolini, agli ignoranti, come faceva i cristiani, ma cerco invece di beccare i dotti per sfidare i dotti. Perché? Perché questo mi può insegnare ad essere più dotto di ciò che sono. Mica vado a spaccargli la faccia, vado a sfidarli con le preposizioni, con gli insegnamenti, con la conoscenza e con i principi che io ho e loro hanno. E da questo scontro, da questa guerra, perché è una guerra fatta con tutte le regole della guerra, io mi modifico e miglioro. Al contrario invece vediamo come nel cristianesimo, che sei quel pazzo allucinante di Paolo che va a dire: vedete fa quanto è grande Dio che ha voluto fare mandare fuori le teste i dotti e i sapienti, guardate fra gli altri, vedi, non che se ne dotti né sapienti, eppure gli altri siamo così ignoranti, facciamo da fuori le teste a st'altri. Cioè, questo è possesso, cioè questo è l'arte del possedere le persone, non le persone che danno l'assalto al cielo e cercano di migliorare se stesse, la propria capacità, la propria conoscenza, la propria consapevolezza, cercando quelle persone che possono modificarle e nello stesso tempo dare a tutti gli altri la propria conoscenza. Ma si fa esattamente il contrario nel cristianesimo, cioè si usano due nozioni per costringere le persone in ginocchio, nello stesso tempo si impedisce alle altre persone di accedere a quelle nozioni, perché quelle nozioni sono un motivo per cui mettiamo in ginocchio le altre persone. Perché il cristianesimo ha distrutto la cultura, ha distrutto il sapere, ha distrutto la conoscenza? Proprio perché aveva la necessità di costringere in ginocchio le persone. Al contrario invece, gli dei dell'antico danno l'assalto al cielo, cioè Prometeo non va a rompere le scatole a chi non si può difendere, ma si organizza per dare l'assalto a Zeus. Dà l'assalto a Zeus e porta qualcosa a chi non è in grado di dare l'assalto a Zeus. Che dopo si vada a raccontare come Zeus questo lo abbia punito, tutto il resto, beh, quelle sono cazzate per giustificare in fondo che Zeus è stato fregato. Poi, vabbè, insomma, qualcuno ha questo, ma l'importante è che noi afferriamo questo concetto. Cioè il concetto che lo sviluppo del potere di essere ci dà soltanto i soggetti che si fanno dei e che affrontano il mondo al meglio che possono, con le armi che hanno, e cercano di modificare se stessi. Dare l'assalto al cielo significa questo. Dare l'assalto al cielo significa sviluppare il proprio sapere, la propria conoscenza e la propria consapevolezza. Dare l'assalto al cielo significa farsi Dio. significa manifestare il Dio che cresce dentro di noi. E questo, mi spiace per tutti quelli che mi stanno ascoltando, è l'unica cosa antagonista al monoteismo, cioè l'uomo che costruisce se stesso. Questo farsi Dio dell'essere umano, questo l'essere umano che dice al mondo io esisto e pretendo il diritto di esistere in quanto sono un essere umano, in quanto sono uno che si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, è l'essenza stessa del paganesimo ed è l'essenza stessa dell'operare degli dèi. Quando Demetra si incavola perché Ade gli ha portato via la figlia Persefone, lei va alla ricerca della figlia e viene affiancata anche da Dei, viene affiancata da Ecate, viene aiutata da Helios che tutto vede. Helios gli dice cosa è successo ed Helios gli dà un parere, dice: beh, se Ade si sposa Persefone mi sembra che sia una buona cosa, cioè sia un vantaggio anche per Persefone. Infatti Persefone è innamorata di Ade, fra parentesi. Ma Demetra è disperata, Demetra decide di intraprendere il proprio viaggio, decide che quella soluzione non gli sta bene, decide che la vita deve avere il suo ritmo e le sue posizioni, e Demetra sfida il volere di Zeus e sfida suo fratello Ade per riavere Persefone. Naturalmente Giunone Era vince sempre e sarà necessaria una mediazione, anche perché Demetra deve arrendersi davanti alle decisioni di Persefone. E anche se lei è disposta a fare a pezzi Zeus, è disposta a fare a pezzi Ade, è Persefone alla fine che sceglie mangiandosi il chicco d'uva. Per cui davanti alla scelta di Persefone, Demetra deve arrendersi e deve accettare la mediazione. Però è un assalto al cielo, quello di Ade che rapisce Persefone, è un assalto al cielo quello di Demetra che della volontà di Zeus non gliene frega niente e vuole questo, è un assalto al cielo la scelta di Persefone di mangiarsi il chicco d'uva, è un assalto al cielo la scelta di Helios di dare la dritta a Demetra, è un assalto al cielo Ecate che decide di affiancare Demetra pur sapendo che là c'era lo zampino di Zeus. Per cui sono tutti comportamenti da dei, cioè io esisto, io ho queste tensioni, io ho queste passioni e io nella vita esercito queste tensioni e queste passioni e vado alla ricerca della conoscenza, della consapevolezza, del sapere e dei miei fini, dei miei intenti, perché se io sono all'interno del grande fiume della vita, i miei fini e i miei intenti sono i fini e gli intenti della vita. Ma se io sono uno che stupra la vita, che costringe la vita in ginocchio, che sottomette la vita a una verità, allora le mie azioni, io non sarò mai in grado di dare l'assalto al cielo e chiederò agli altri di mettersi in ginocchio, perché sotto sotto avrò un solo terrore, che gli altri diano l'assalto al cielo e facciano ciò che io non sono in grado di fare. Ed è quello che è avvenuto col monoteismo. Bene, allora, abbiamo anche per oggi detto quasi tutto. Di cosa vi parliamo? Niente, vi parleremo, appunto per dare l'assalto al cielo, del dibattito che terremo a Marostica il 19 ottobre 2001. Dalla ragione all'intuizione, ed è il passaggio che gli esseri umani fanno da una condizione in cui vengono educati dal sistema sociale in cui nascono al fatto di considerare se stessi degli dèi e di agire in quanto dèi all'interno del sistema sociale. Un sistema sociale è tanto più ricco quante più persone ci sono che prendono nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Un sistema sociale è tanto più povero quanti più sono le persone che si muovono come dei burattinai sotto il giogo di chi li sottomette di chi li utilizza e di chi gli vende una verità alla quale soggiogare. Bene, dalla ragione all'intuizione è il dibattito che terremo il giorno venerdì 19 ottobre 2001 a Marostica. L'appuntamento, il luogo d'appuntamento è via Montello 66, via Montello vi ricordo la statale che da Marostica porta a Bassano, e l'orario d'appuntamento è dalle 20.15 alle 20.45. Vi ricordo che l'ingresso è libero e non ci sono problemi. Naturalmente là faremo l'appuntamento e poi raggiungeremo la sala dei dibattiti. Vabbè. Detto tutto questo, sperando che qualcuno abbia capito, e se non ha capito, tutto sommato, non è che più di tanto parleremo di un po' di rassegna stampa, mentre metto le telefonate, vi ricordo il numero di telefono, 700 e 049 700 838. Allora, la notizia di oggi, una notizia da cui partiamo oggi, è una notizia dalla Repubblica del 26 giugno 2001. Ex arbitro di calcio, la mattonata di Assisi. Arrestato Ballerini, l'ex arbitro di calcio Egidio Ballerini è stato arrestato nell'ambito dell'indagine della Procura di Perugia sulla cosiddetta mattonata di Assisi, un percorso ideato per collegare la porziuncola della Basilica di San Francesco. Il reato ipotizzato sarebbe quello di bancarotta fraudolenta. Ballerini è stato indagato come amministratore di fatto della Stadio 2000, società che commercializza i mattoni necessari a coprire il percorso. La ricordate la mattonata di Assisi? C'erano anche i presentatori televisivi che si dedicavano a questo. Pronto? Buonasera.
Per cortesia, c'è Claudio Simeone.
Sono io.
Ah, salve Claudio, non siamo in diretta, vero?
Sì.
Ah, siamo in diretta perché io non sto ascoltando la radio. Avevo bisogno di un'informazione da te, mi hanno detto. E si tratta di questo. So che tempo fa ti sei occupato di coordinare fatti, dati che riguardano Scientologist di Padova.
No.
No?
Assolutamente. Mai interessato di Scientologist e altre cose.
E di conseguenza non sapresti dirmi chi di voi in radio?
No. Io so che qui in radio, credo che qualche anno fa qualcuno abbia fatto qualcosa, ma non è una cosa che mi riguarda né mi interessa.
E quindi non
sinceramente
chi?
No, assolutamente.
Non puoi chiedere
no,
colleghi?
No, comunque in ogni caso è una cosa che non mi riguarda assolutamente. E anzi, mi è anche fastidiosa, dito chiaramente.
Che cosa? Se posso
questa chiedere. Cosa qua che mi stai chiedendo.
Io ti sto chiedendo informazioni, siete una radio, credo che...
Sì, no, lo stai chiedendo a me, capisci? Cioè, se lo chiedi a qualcun altro va bene
tu
a me.
Tu sei uno scientologo?
No, io sono un pagano politeista, è un apprendista stragone.
Allora, una ragione in più per, se sai qualcosa, farmi il nome di chi...
Perché?
Perché?
Chiedi ad altri e può darsi che ti diano la risposta.
Visto che sei in radio, sei in diretta, dillo
sì.
Per la curiosità della gente, il motivo per cui non puoi informarti presso i tuoi colleghi, visto che qualcuno in radio...
No, ma non è che non posso, non voglio, semplicemente.
Sì, allora è il motivo.
Sì, va bene, ciao.
Va bene.
Allora, se persone sono estremamente fastidiose da questo punto di vista, non siamo molto abituati a ricevere dei no. Allora... Andiamo avanti con le notizie. Naturalmente vi sarà rimasta la curiosità perché e per come, ma il problema è che i cattolici stanno facendo un'operazione di devastazione sociale rispetto a idee e persone diverse. Ora, anche se io non ho simpatia con alcune persone, la persona che mi sta più sulle palle, cioè quello che sta distruggendo gli esseri umani, è il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, per cui sono i cattolici. L'attacco ad altre condizioni religiose, ad altri gruppi religiosi, rappresenta un atto di intimidazione rispetto alla libertà di pensiero di questo paese. Pertanto, a notizie del genere, anche se ne avessi la possibilità, anche se sapessi chi ha curato la faccenda, io non rispondo. Finché in questo paese non ci sarà la libertà di espressione religiosa e noi non saremo più insultati per le nostre idee e il nostro pensiero. Bene, andiamo avanti. Ho una bella notizia. 26 giugno 2001, il Gazzettino. Assalto Tabachnik. Suicidi al Tempio Solare. Nessun colpevole. Nessun colpevole per i suicidi collettivi dell'Ordine del Tempio Solare, di cui 74 membri della setta si tolsero la vita fra il 94 e il 97 in Svizzera, Canada e Francia. L'unico imputato, il direttore d'orchestra Michel Tabachnik, è stato assolto a Grenoble. Rischiava 5 anni di carcere. In realtà, e qui ci furono una catena di suicidi, no? Relativi a una specie di resurrezione e roba di sto genere. Il problema non è tanto che queste persone si siano o non si siano suicidate, ma è chi ha costruito le condizioni per cui le persone facessero questo. E le condizioni affinché le persone facessero questo le ha costruite il cristianesimo e la Chiesa Cattolica in particolare. Pa, pa, pa. Sì, cioè ciò che si costruisce, cioè le nostre azioni vanno sempre a costruire qualcosa, e ciò che si costruisce è il risultato delle nostre azioni, anche delle nostre azioni. L'uomo non è creato immagine e somiglianza di un Dio pazzo, eh? L'uomo è ciò che si costruisce. Pa, 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 pa. Oh, Wojtyla tende la mano agli ortodossi. Il Gazzettino 24/06/2001. E se gli ortodossi gli danno una mano, Wojtyla gliela taglia? Faceva così in Jugoslavia, no? Ferrava anche i piedi dei vescovi ortodossi. Pa-pa-pa-pam. Infatti, che dice Alessio II, 24 del giugno 2001? È solo una sfida lanciata dalla Chiesa di Roma. In effetti è vero. Il viaggio che ha fatto o che sta tentando di fare Wojtyla in Russia, che ha fatto in Ucraina, è un tentativo di destabilizzare la Chiesa ortodossa per avere il controllo religioso, cioè praticamente prendersi tutti i cristiani della Chiesa ortodossa e far diventare tutti cattolici. Ed è una guerra che è in corso, cioè il cattolicesimo in realtà sta facendo una guerra contro tutte le singole confessioni religiose, no? Sta facendo diverse sempre cristiane, sta facendo una guerra con i musulmani e sta facendo una guerra con tutti gli altri, e a seconda dei momenti ci sono varie strade di guerra. Pronto? Sì?
È Gian Paolo.
Dimmi. Pronto? Mi senti?
Claudio.
Mi senti?
Sì, sì.
Dimmi.
Niente, io facevo una domanda, no, se potevi rispondere, ma è necessario credere? Poi tu mi rispondi perché sai rispondermi benissimo a questa domanda. No, io solo mi chiedo questo, è necessario credere? E cosa cambia? Punto di domanda, ti lascio la risposta a te, che se
ok, parli, d'accordo, perché. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Il problema non è se necessario credere o non è necessario credere, il problema è un altro: perché si è obbligati a credere? Quali sono i fini per cui qualcuno ci obbliga a credere? Sicuramente qualcuno ha degli interessi per farci credere a delle cose, cioè praticamente ha degli interessi per trasformarsi in prede da agguantare. In prede da agguantare, prede da mettere in ginocchio, prede da distruggere. Per cui il fatto di credere non è altro che l'imposizione di una fede, e come tutte le fedi, chi crede per fede, la fede, vi ricordo, che blocca i cervelli. Non è vero che sposta le montagne, solo nell'immaginazione di un pazzo può fare questo, può solo bloccare i cervelli ed impedire ai cervelli di guardare il mondo. Andiamo avanti. Naturalmente le critiche del metropolita di Mosca vengono allontanate come dei pretesti politici da Navarro Valsa. Perché? Perché non è vero che Wojtyla vuole farlo fesso. Wojtyla vuole proprio portarli via tutti quanti i discepoli, non solo, ma Wojtyla ha anche i soldi per farlo, ciò che non ha Alessio, magari ne avrà di più fra un 10-15 anni, ma in questo momento Wojtyla quei soldi può comprare tutti i seguaci che può. E in Russia i soldi, anche le lire e gli euro, hanno un certo valore. Ancora per qualche anno, però, credo siano 10-11 anni, o forse una generazione, 20 anni, dipenderà. E dopo anche là ci sarà la percentuale grossa di miserabili e ci sarà la grossa percentuale di ricchi. Ma già da quello che so io, gli ortodossi hanno già cominciato a usare la carità come mezzo di pressione sociale, come mezzo di intervento all'interno del sistema sociale, per cui non so quanto spazio gli resti dopo ai cattolici. Va bene. Oh, qui abbiamo una morte. È morto Cornacchiola. Chi è Cornacchiola? Qualcuno sa chi è Cornacchiola? Questo è il Gazzettino del 23 giugno 2001. È morto a Roma Bruno Cornacchiola, il tranviere anticlericale e antipapista di ferro, che si convertì nel 1947 dopo che davanti all'abbazia delle Tre Fontane gli sarebbe apparsa la Madonna. Nel luogo delle apparizioni Papa Pacelli fece costruire un santuario, oggi meta di migliaia di fedeli al giorno. L'uomo che vide la Madonna fin dal 1956 ha lasciato la famiglia e si è ritirato in convento, dedicando la vita all'assistenza della gerarchia cattolica che prima di convertirsi aveva combattuto. Ed è un po' il destino di, non dico tutti, ma di quasi tutti gli anticlericali e gli atei. In pratica, cos'è che fanno gli anticlericali e gli atei? Non fanno altro che usare la ragione e il ragionamento per tentare di sostituirlo alle proprie emozioni e alle proprie sensazioni. Succede che quando si ha una certa età, l'energia cala, la ragione non regge più, le emozioni rompono gli argini e allora appare la Madonna. È così, vedete, dicono i cattolici, i preti, il mangiapreti, l'anticlericale, guardate com'è ridotto, l'abbiamo fatto schiavo. Lui che tentava di essere contro la Chiesa cattolica, è visto, adesso invece è roba nostra. È morto Cornacchiola, per cui riflettete, gente, riflettete. Bene. Chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo, sempre a Radio Gamma 5, e a risentirci. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio numero di telefono, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Malostica, Vicenza. Non metto neanche sulla sigla, parto immediatamente con la pubblicità. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo.